Dunque, io ho letto un po' le note del libro, mi piace molto questo passaggio in cui si dice che la nostra società antropofaga prima alimenta e poi cerca di etichettare, no? Con un furore diagnostico e categoriale che le è proprio, quella che sbrigativamente viene detto è definita depressione. È proprio così?
Beh, vabbè, questa è la quarta di copertina che è una sintesi estrema, diciamo, una semplificazione pericolata. Diciamo che questo libro è il punto d'arrivo di tre libri dove io cerco di attraversare, di raccontare le varie forme di manicomio in cui la psichiatria si declina, diciamo, e quindi passando per i manicomi fatti di luoghi. Questo mi racconto nel primo libro, poi i manicomi fatti di diagnosi e psicofarmaco, di questo parlo nel secondo libro. Allora, questo tipo di manicomio in realtà è un modo con cui la psichiatria fabbrica, mediante i codici diagnostici, sempre più devianti in un qualche modo, no? Sempre più persone che passano dal mondo della normalità e entrano nelle maglie della diagnosi. E quindi subiscono un'etichetta e di conseguenza entrano in percorsi terapeutici. E quindi ecco che, ma questo ce lo dicono d'altra parte le statistiche, l'epidemiologia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che il numero di persone con disturbo psichico aumenta di decennio in decennio. E allora bisogna chiedersi perché questo accade. E la mia risposta è che accade per vari motivi che non sono solo il fatto che la società sta cambiando e diventa una società della prestazione che necessita di persone sempre più performative, quindi di farmaci che rendono le persone sempre più performative, ma c'è anche una sorta di furore nosografico, cioè di una tendenza da parte dei tecnici a etichettare, e la cui conseguenza è un furore terapeutico, cioè il fatto che sempre più persone debbano entrare in percorsi di cura. E quindi la
Questo sì.
semplificazione della società antropofaga, diciamo.
Questo significa che paradossalmente la nostra società, che sembra essere così aperta, è una società che invece è diffidente nei confronti, tra virgolette, delle diversità e quindi ha bisogno di etichettare per stabilire una norma precisa.
Assolutamente sì, assolutamente sì. È così tutto sommato, sì. Diciamo, ho già risposto rispetto a questa domanda nella prima parte,
Beh, però è
però.
paradossale, perché sembra una società rispetto agli anni passati, no? Molto più. Abbiamo aperto i manicomi anche, no? Quindi sembra essere molto più tranquilla nei confronti di quelli che possono essere le differenze. Poi in realtà vediamo che nella concretezza anche tecnica, come lei descriveva, non è affatto così, insomma.
È quello che cerco di raccontare. Abbiamo apparentemente aperto i manicomi, nel senso che i manicomi fatti di luoghi, i manicomi fisici non ci sono più, lo Stato in Italia è una legge importante che li abolisce, però poi la manicomialità ha cambiato modo con cui si declina, no? Per cui ci sono manicomi fatti di luoghi più piccoli, per esempio, e questo è un primo aspetto. Oppure c'è una forma diversa del manicomio che è costituita, diciamo, da questa coppia di diagnosi e psicofarmaco, no? Un manicomio concettuale, un manicomio messo dentro la testa delle persone, non un manicomio fatto di luoghi, un manicomio metafisico, un manicomio che non si vede. Quindi apparentemente è vero che è una società non più manicomiale, ma per certi versi è più sofisticata rispetto a questa pulsione manicomiale, diciamo.
Senta, ma quanto peso hanno gli interessi delle case farmaceutiche su questo tipo di discorso?
Il peso, e questa non è una risposta complottistica, diciamo, il peso è notevole perché le case farmaceutiche non sono costituite, non sono società filantropiche, no? Sono appunto imprese che vogliono trarre profitti notevoli, diciamo, dai loro prodotti che sono i farmaci. E i profitti maggiori non è un caso che li ricavino dagli psicofarmaci e segnatamente dagli antidepressivi. si pensi che negli ultimi 20 anni negli Stati Uniti il consumo d'antidepressivi è aumentato del 400%. E quindi ecco, possiamo capire perché è loro, diciamo, convenuta l'operazione di allargamento dei confini diagnostici che gli ultimi manuali diagnostici americani hanno effettuato.
Senta, le faccio
E
un...
quindi
Sì, prego, prego, concluda.
il peso è notevole, diciamo, non è un caso che, pressoché tutti gli psichiatri dell'American Psychiatric Association, che hanno contribuito a riscrivere gli ultimi 3 manuali diagnostici, il DSM-3, 4 e 5, avevano rapporti economici con le case farmaceutiche.
E quindi, insomma, quantomeno un sospetto di, come dire, di conflitto di interesse dovrebbe nascere. Ma di fronte a questo, il terapeuta, il medico, che strumenti ha?
Il medico, ecco perché io mi sono professato, diciamo, psichiatra riluttante. La riluttanza è proprio rispetto come dire, a questo rapporto tra psichiatria e manicomio. Quindi lo psichiatra, il medico, il tecnico deve essere almeno critico. Critico rispetto a tutte queste diverse forme attraverso cui il manicomio si declina. E le forme moderne sono proprio queste, della facilità con cui si etichettano le persone, della facilità di dar loro una diagnosi, della facilità con cui si prescrive uno psicofarmaco. Se un tecnico già rispetto a questo è più accorto, beh, già riesce a essere più terapeutico e meno, come dire, un mero strumento al servizio di poteri più forti.
Le faccio un'ultima domanda perché a me ha molto incuriosito, sempre insomma, nelle note che ho sul libro, questo mettere insieme depressi, schizoidi, suicidi, nichilisti, eccetera, e poi migranti rom, no? Qual è il peso anche dell'immigrazione e della marginalità sociale nel discorso che stiamo facendo?
Pure loro entrano a pieno diritto nel capitolo dei devianti. Diceva Basaglia negli anni 70 che i devianti sono i non produttivi della nostra società, a partire dai bambini, giovani, vecchi, malati, tossici, folli, eccetera. E entrano pure, secondo me, i migranti, rom. E il trucco era, sosteneva Basaglia, in che modo far diventare produttivi e non produttivi? Inserendoli nel circuito della cura, in qualche modo, no? E per cui anche per i migranti, il circuito dei CIE, dei carceri, degli psicofarmaci, di percorsi, abbiamo visto recentemente il caso Romano, Buzzi e così via, insomma, anche loro in qualche modo diventano un capitolo per poter trarre profitto e quindi non produttivi a loro volta riescono a essere produttivi. E lo stesso vale per i Roma, per esempio.
La mia era una curiosità anche perché, come sa, in Toscana stiamo molto dibattendo su questa vicenda di Follonica, dove due rom sono state chiusi in una gabbia, no? Da due lavoratori della Lidl. Non so se ho avuto modo di vedere questa notizia. Si sta molto dibattendo della questione ed è un approccio quello che lei ha che mi ha molto incuriosito perché sta dentro una riflessione più ampia di quelle che appunto sono le devianze, no? In senso lato della società, per cui diventano devianti quelli che deviano dal nostro modo di intendere una società, cioè produttiva, per cui se te non stai dentro certi meccanismi sei necessariamente fuori, in qualche modo devi entrare, no? In qualche gabbia, anche non metaforica, come è stato a Follonica per l'appunto.
E i rom, un po' come i folli, sono veramente i più devianti tra tutti, perché in tutti e 3 i libri io parlo sempre spesso dei rom che come popolo, come cultura, come dire, riscuote un po' la mia simpatia, perché sono veramente più bistrattati della storia, senza uno Stato, senza un partito, senza nessuno che li protegga, che li tuteli, sembrano veramente l'ultimo anello della catena, diciamo, di odio. Per cui anche il futuro statista Salvini si può permettere di mettere i post in cui si complimenta quei lavoratori che appunto hanno fatto questo scherzo, eccetera, eccetera. Insomma, impunemente si può mettere un post del genere. Perché? Perché sono i loro, cioè, già con un'altra
E diventano produttivi dal
categoria.
punto di vista politico, per tornare un po' alla discussione che stavamo facendo.